Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Ciao, eccoci.
Eccoci, come stai?
Sto bene.
Ho pronunciato bene il tuo cognome, Zoizi?
Non ho sentito, come hai detto?
Zoizi,
perfetto.
Ok, come stai?
Bene, tutto a posto, andiamo avanti. Insomma, dai, proviamo a essere positivi, facciamo il possibile.
Certo, abbiamo bisogno di positività. Come stai trascorrendo le tue giornate di isolamento, come stiamo facendo tutti? Come è organizzata la tua giornata?
Allora, tipo? Posso dire che non faccio dolce e torte, sono e pizza, proprio no. Ho cominciato a mettere a posto un po' la casa dopo un mese, quindi insomma non è male. E niente, scrivo, guardo film, solite cose.
Sì, no, stavi dicendo appunto non fai torte, dolci, pizza, perché qua
no, lievito. No, bravo. Faccio veramente cagare in cucina, cioè.
Anche perché poi comunque nei supermercati il lievito e la farina praticamente sono andati a ruba e tutti si sono scoperti pizzaioli in questo periodo.
Sì, infatti lascio fare agli altri, no?
Sì, poi quando riaprirà tutto andremo in pizzeria, dove la pizza
è veramente buona. Esatto, io vado in pizzeria, margherita, 4 euro.
Non ci sono problemi. Senti, tu fai parte del gruppo di artisti che, nonostante questo periodo diciamo un po' strano, un po' surreale, comunque continui a pubblicare la tua musica, a fare promozione, insomma sei rimasto attivo. Io di questo sono molto contento. E l'ultimo tuo singolo si intitola Odore, un brano che un po' mette in luce un romanticismo anche di altri tempi, evoca un romanticismo d'anni 90 un po'.
L'intento è un po' quello.
Cosa ti ha ispirato questa canzone?
Ma molto semplicemente ho provato a scrivere una specie di inno generazionale per quelli nati nel 1990, ecco, come me, che ormai insomma hanno 30 anni e non sono proprio più dei ragazzini, ecco. Ho scritto questa canzone qua pensando a questo. Poi ho collegato la sensazione, l'odore della borsa di una mia amica, appunto questo concetto un po' più ampio.
Sì, ma che differenze trovi ad esempio tra un po' questo modo di vivere le relazioni, no? che tu hai descritto nel tuo brano, e quello magari della generazione che è nata dal 2000 in su, oltre magari alle differenze stilistiche dei generi musicali, che ne so, dal cantautorato alla trap, però che approccio diverso noti?
Guarda, la più grande differenza è proprio magari un po' di mancanza di romanticismo, che è un aspetto che a me piace molto, nel senso io mi sono sempre definito un ribelle romantico, e questa forse questo è l'aspetto un po' che viene a mancare, ecco. E per il resto è tutto molto più veloce, abbiamo molti più mezzi ed è una cosa molto, molto positiva, sia nella vita come nella musica, la possibilità di produrre musica da casa. Insomma, è tutto molto positivo, tutto molto bello. Tutto questo ha creato, secondo me, dei talenti nuovi. Molti ragazzi oggi a 18 anni sono molto preparati, molto più preparati di quando io avevo 18 anni e vedevo la mia generazione. Insomma, è tutto un po' più veloce, tutto molto più bello, se vuoi, però con meno romanticismo, ecco. Forse proprio Odore nasce proprio per questo, un po' per rievocare un po' questa mancanza che c'è oggi. Non dico che una volta noi eravamo meglio e oggi è peggio, però ci sono delle differenze.
Sì, no, anche perché io penso che in generale, no, il discorso che prima era meglio, anche perché poi, cioè, io e te siamo quasi coetanei, tu sei del 90, io sono del 94, insomma, però facciamo parte della stessa generazione, possiamo dire, no? E come noi ci siamo sentiti dire dai nostri genitori in un certo senso, che tutto quello che avevano fatto loro era meglio. A me non mi va di dire questa cosa invece.
No, ma infatti sono molto in disaccordo con questa cosa qua. Non, cioè, ogni periodo ha i suoi pro e i suoi contro, ovviamente. E, non sono un nostalgico cronico, ecco, però cioè, mi piace adattarmi a quello che vivo, quello che vedo. Però ecco, sì, questa è la differenza più grande, e io sono molto affezionato al mio essere romantico, ecco. I ragazzi di oggi sono tutti molto troppo spartani, ecco, e poi non lo so, tutto un po' troppo veloce, ecco.
Sì, vabbè, forse io penso che magari chi è nato intorno agli anni 2000, no, e poi abbia anche una specie di voglia di essere sovversivo, che poi sfoci in un modo che non sempre forse è producente in certi casi. Cioè, io capisco anche un po' una certa trappa, ad esempio, no, che viene spinta oltre, perché comunque l'elemento di rottura, come c'è stato in altre fasi storiche artistiche, è sempre importante, però poi la rottura deve portare anche una produzione di contenuto. Se invece è solo rottura, è solo una rottura di palle a volte, non so se...
Sì. Sì, sono d'accordo, però ecco, citando la trap, come hai appena fatto, credo che comunque gli ultimi anni, soprattutto gli ultimi due, proprio il movimento trap si sia modificato nel tempo, ma tantissimo. Cioè, dalla trap, diciamo, come è arrivata, che insomma, chi non ascoltava un po' quel genere faceva un po' fatica a capirlo, ma come è stato poi il punk, adesso non voglio fare confronti assurdi, però è un po' la stessa cosa. La trap è arrivata senza regole, senza niente, ed è arrivata a tutti, e comunque fa certi numeri che non sono indifferenti. Però comunque negli ultimi 2-3 anni si è tutto modificato, cioè una trap molto più, se vuoi, anche soft, più melodica, più cantautorale. Cioè, comunque certa trap a me piace, non sono un ascoltatore di trap, però certa trap mi piace. Certi artisti sono bravi, cioè su casa scrivono bene e sono bravi. Poi è chiaro, io cerco di ascoltare un po' di tutto, anche perché quando poi fai questo, cerchi di fare questo come mestiere, devi ascoltare tutto. E non ti nascondo che ultimamente certe metriche, certi pezzi, certe idee musicali non sono per niente male. Sono nati artisti molto molto interessanti. Te ne cito una. Madame sì. è una ragazza che credo abbia 16 anni, 17 anni, veramente una bimba, ma scrive da paura, è trap, però vai a sentire le produzioni, insomma, sono molto melodiche, molto belle, cioè la base è trap, però il pezzo potrebbe essere tranquillamente pop, con delle metriche molto interessanti. Quindi c'è, nel senso, se uno prova un attimo ad andare un attimo oltre, trova veramente cose molto interessanti, secondo me.
Sì, però forse è anche un segno che mi fa capire quanto sto invecchiando e che sono degli anni 90, che quando sento la parola trap, comunque la prima cosa che mi viene in mente è Giovanni Trapattoni.
Vabbè, cazzo, sì, quel famoso Strunz, che pochi se lo ricordano, forse quelli della nuova generazione non sanno di cosa stiamo parlando.
No, però Strunz resta epocale. Che poi, tra l'altro, Trapattoni... Allora, noi siamo di Unica Radio di Cagliari, e Trapp è stato anche l'allenatore del Cagliari per tipo 5-6 partite, e fu subito esonerato da Cellino, che non so se tu segui il calcio.
Sì, ho giocato anche a calcio una volta.
E quindi Cellino, no, era famoso per esonerare facilmente gli allenatori. Dopo 5-6 partite lo esonerò Trapattoni. Ovviamente la cosa che fa anche più sorridere è che per Trapattoni, allenatore del Cagliari, puoi immaginare l'entusiasmo, c'era la città di Cagliari tappezzati di manifesti con la foto di Trapattoni, che dopo poche settimane fu tutto abolito. Senti, per tornare al tuo singolo, hai anche girato un videoclip ufficiale del brano, dove tu sei protagonista, un videoclip in bianco e nero. Come è stato girare questo videoclip, anche un po' incentrato sul tuo volto, sulle tue sensazioni, molto emblematico anche su quello che volevi trasmettere?
Ma allora, il video è stato proprio, cioè, è stato girato così proprio per non volevo dare un messaggio visivo ulteriore, cioè volevo far cantare un po' la canzone, proprio perché l'ho pensato un po' tipo inno generazionale. Non volevo creare una storia per forza. È più una confidenza, Odore, è veramente una confidenza. Cioè, io ti racconto le mie sensazioni, magari le mie storie, però in realtà ci devi mettere la tua di vita lì dentro. Ho provato proprio a scrivere una canzone che tutti possano ascoltare, magari rivedersi in altre storie. E quindi il video bianco e nero, ho provato a non caricare di significato, per mantenere proprio tutto il più neutrale possibile.
Sì, no, infatti è questo un po' secondo me la magia di un certo tipo di musica cantautorale, cioè quella che uno un po' si espone, si mette a nudo, come hai fatto te, però poi ogni ascoltatore deve immedesimarsi, ma non rivivere necessariamente la stessa precisa immagine, ma un po' adattarsi, no? Condividere l'emozione con immagini.
Sono d'accordo, ma chiaramente ci sono canzoni che si sposano, cioè tipo Odore è una canzone dichiaratamente per tutti. Il primo singolo che ho fatto, Pazzo di te, che è uscito fine 2019, per esempio, è un po' l'opposto, cioè c'è poco da condividere, lì è proprio la mia storia per come sono fatto io, quello che è successo, e te lo sto cantando come l'ho vissuta io. Quindi diventa più un mio ricordo, un mio modo di essere, che è molto molto personale. Allora cambia un po', poi è chiaro, se tu ti rivedi in una storia che hai vissuto anche tu e hai sofferto magari allo stesso modo o hai gioito nello stesso modo, ok, però ci sono canzoni proprio dichiarate e altre magari molto più personali, ecco, tipo Pazzo di te, che è il primo singolo, è molto molto personale, ma tantissimo, e il suo Odore no.
Questi due singoli sono un po' un antipasto di quello che sarà un album completo, ci stai lavorando, ci stai pensando?
Sì, ci sto pensando, anche se in questo periodo sono ancora un po', ho deciso di far uscire singolo per singolo, quindi una bomba alla volta, diciamo. Però sì, è come se si stesse chiudendo un po' un cerchio, perché questo è un progetto musicale che è nato l'anno scorso, proprio di questi tempi, marzo dell'anno scorso, quindi ha già un annetto e, diciamo che si è un po' chiuso un cerchio, quindi di tutte le canzoni che ho scritto in questo periodo, in questo anno, secondo me è ora anche di pensare anche a un album, però non c'è niente di deciso, prestabilito, quindi non lo so, e poi chiaramente questo periodo qua ha fermato tutto, però sì, ci sto pensando.
Comunque c'è dei singoli pronti, quindi sicuramente sì. Sentiremo ancora qualcosa di nuovo. In quest'anno poi sono successe delle cose anche particolari e importanti per te, perché comunque hai aperto i concerti di Francesco Renga, che comunque non è una cosa no. da poco. Come è stato salire su un palco, cioè condividere nella stessa serata il palco con Renga?
Allora, guarda, io come tutti gli emergenti credo che possono confermare il fatto che arrivano dai live, quelli nei locali, no? E si creano delle emozioni, delle suggestioni molto particolari. E quando hai 20-30 persone e di quelle 30 persone 10 sono i tuoi amici, quindi è molto particolare cantare, è come cantare in famiglia, canti davanti a tua madre. Per dire, non è facile, cioè nel senso a volte è più difficile cantare davanti a tua mamma o alla tua ragazza o boh, non so, un amico che davanti a 2000 persone, ed è un po' la cosa che è successa, cioè quando mi hanno chiamato mi hanno detto guarda, c'è da aprire 4 date di Francesco Renga, e ma come, davvero? Sì, anzi no, scusa, sono 5 le date, meno male. No, chiaramente la pressione c'è, perché non avevo mai visto un palco del genere, e poi tutto il contesto, cioè è più il contesto che poi l'esibizione in sé, perché 5 minuti prima di salire sul palco, su quei palchi lì, è come se tutta la pressione proprio svanisse in un secondo, cosa che non succede, almeno io parlo per me chiaramente, cosa che non succede quando magari ho suonato nei localini, pressione più bassa, ma che poi magari un po' ti rimane, no? Perché è proprio il contatto visivo più piccolo, più un contesto del genere, tipo 5 minuti prima di salire mi dicevo, ascolta, ormai la frittata l'hai fatta, sei qua, ma adesso vai, no? Ed effettivamente non ho mai cantato meglio in vita mia, cioè proprio è stata un'esibizione, 5 esibizioni molto molto belle, e poi vabbè, teatri favolosi, contesti favolosi, però ecco, veramente bello, 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 esperienza pazzesca. Sono tipo 5 aperture che valgono come 2 anni di live in giro. Impari tantissimo. Poi vabbè, Francesco artista clamoroso, bravissimo, professionista pazzesco, e proprio ho provato a, a prendere del a rubare il mestiere anche solo guardandolo, no? come ti muovi, cosa fai. È molto importante, cioè l'essere artista comunque comprende tante cose, non è solo l'aspetto magari musicale, è tanto altro, ed è stata la prima volta che ho percepito, vissuto questa cosa, quindi non me la scorderò mai.
Sì, no, anche perché appunto può essere, cioè, una grandissima esperienza, ma anche una sorta di allenamento, nel senso che magari il tuo obiettivo può essere quello di suonare dove hai già suonato come apertura Renga, però essere tu la star della serata, insomma. E immagino, no, che comunque aver vissuto questo tipo di esperienza ti abbia fatto capire come funziona un live del genere, cioè certo. Le preparazioni di rito, le varie figure professionali che sono tantissime, per un live del genere.
Quello che c'è dietro è pazzesco, c'è un'organizzazione, chiaramente, qua stiamo parlando di Serie A, quindi chiaramente in Serie A trovi tutto il posto giusto, tutte le persone che ti aiutano, cioè. E io durante il soundcheck avevo tre persone che mi giravano, capito? Prendevano le distanze, mi vanno tutto a posto, cioè una cosa che non avevo mai visto, e che ti danno quella pressione giusta, no? Che devi saper domare, però è bello perché proprio, sì, veramente tre minuti prima di salire è tutto a posto, accendi in ear, senti il pubblico fuori, è proprio bello, cioè è proprio molto molto bello.
Sì, sì. Io ho avuto la fortuna, prima di iniziare a far radio, di fare un'esperienza come tecnico, come backliner, no? E quindi fare tutti gli allestimenti anche per i concerti, no? E ricordo che si lavorava in una maniera pulitissima, ho avuto la fortuna anche di lavorare per festival internazionali, quindi comunque dove c'è gli artisti pretendono anche un certo livello audio, una certa situazione, no? E l'ordine, la pulizia con cui si lavora con gli artisti, uno pensa che preparare un concerto sia una cosa chiassosa, prove, rumori, invece poi è una cosa anche abbastanza silenziosa, no? Dove la precisione è davvero maniacale. Senti, una cosa che mi ha incuriosito di te, perché io poi sono un po' maniaco delle biografie, quando mi devi intervistare qualcuno cerco di scoprire più cose possibile. Tu quando hai iniziato a suonare hai avuto un po' una difficoltà, nel senso che eri mancino, però c'avevi a disposizione una chitarra da destri, che è un po' sempre un trauma per queste situazioni.
È un trauma, è veramente un trauma, infatti allora, partiamo dall'inizio. Circa 13 anni io ho rubato la chitarra a mio padre, perché mio padre aveva una chitarra classica vecchia, ovviamente suonava anche molto male, tra l'altro brutta, però ci sono molto affezionato, però era da destra, no? Quindi non riuscivo, cioè imparavo gli accordi al contrario, tipo il re, adesso la chitarra qua, re che è semplicissimo, io lo facevo su, stavo imparando gli accordi al contrario e mio padre mi diceva, insomma, suonava da destra, e non riuscivo, capito? Quindi automaticamente mi veniva così. Poi un giorno mi sono rotto i coglioni, ho cambiato tutte le corde e poi da lì divenne poi la mia prima chitarra. E quindi sì, è stata un po' una difficoltà all'inizio, però non me ne rendevo neanche conto, cioè in realtà non è che me ne fregasse più di tanto. Poi ho cambiato e ho cominciato a strimpellare. Poi a 15 anni comincio a studiare batteria, io ho fatto anche il batterista, cioè nasco in realtà batterista a 15 anni. Però la batteria è l'unico strumento che io suono da destro e non si è mai spiegato perché sono mancino puro, ma la batteria, poi dopo l'impostazione iniziale, sono partito da destro e poi ho sempre suonato da destro. E quindi non lo so.
No, è una cosa un po' strana, ci sono delle rarità, cioè tipo mio nonno è destro per tutto. Faceva il cacciatore e col fucile sparava da mancino, era l'unica cosa che faceva da mancino, strano. Quindi è strano. Poi ovviamente la batteria, no, ha proprio una sua fisicità anche, no? Cioè un mancino che suona da destra sembra quasi scordinato a volte, quando ci prova per scherzo, no? Invece a te è venuto...
Però mi rendo conto che anche un chitarrista, un bassista, quando vedi su un palco magari un bassista mancino, un chitarrista mancino, fa strano, non so perché, fa sempre strano. Infatti io quando poi suono chiaramente non mi vedo, e vabbè, per me sembra tutto normale, però guardo un concerto in TV e vedo un mancino, sembra quasi una roba un po' storta, no? E comunque il concetto di essere mancino mi piace, perché comunque sì, è un po' come essere diversi, la diversità mi piace un sacco. Sì, so no, che rilassa, mi piace.
Risalta molto su un palco quando c'è un bassista, sì, o un chitarrista, mancino.
Poi Kurt Cobain, andiamo molto, cioè, stiamo nominando personaggi importanti, quel mancino fantastico che usava chitarre da destra, tra l'altro, quindi vedevi la presa jack alta, il cavo che, cioè, per me
sì, era un contrario nel contrario, praticamente.
Spettacolare. Sì,
senti,
sì.
Ma che influenza, se ce l'ha avuta anche Kurt Cobain e Nirvana nella tua vita, nella tua adolescenza?
Ma guarda, io veramente ho ascoltato di tutto, quindi io non ho un artista o un genere preferito, non l'ho mai avuto, quindi non lo so, mi sono fatto influenzare da tutto, quel tipo di musica per me è musica adorabile, io veramente ho adorato Nirvana, come adoro gli Oasis, tutto ciò che magari, soprattutto Britpop mi piace molto, quindi sì, il rock comunque è stata una fase molto importante, poi da batterista chiaramente la prima cosa che fai è ascolti il rock, è proprio quasi automatico a 15 anni, almeno quando io avevo 15 anni eravamo tutti i rockettari in classe, avevano le maglie dei Led Zeppelin, Metallica,
e ero io uno di quelli,
i primi rapper che venivano fuori col famoso Eminem, che erano quasi visti un po' male, capito? Cioè era proprio l'inizio, sì. Cioè, ma tu sei un rapper, cioè, una cosa un po' strana, erano tutti rock alla fine.
Sì, c'è stata questa fase quasi di transizione dove i rocker un po' in un certo senso bullizzavano musicalmente.
Sì, un pochino sì, però poi alla fine, come un po' la trap di nascosto nelle nostre cuffie, in realtà io ho ascoltato tantissimissimo Eminem e tutto ciò che era quella prima forma di rap vecchio stampo che insomma, veramente ho ascoltato di tutto, quindi non ti so dire bene. Magari anche scrivendo una canzone non so dire a chi ti riferisci, da chi ti sei fatto influenzare, non lo so, un po' da tutti, tutti e nessuno. Cioè io veramente in una giornata potrei ascoltare una canzone degli Oasis, un album degli Oasis e poi finire Lucio Dalla e poi prima di andare a dormire ascolto un pezzo di classica di Jan Tiersen, che è un artista per me immenso, insomma che mi rilassa tantissimo. Quindi cioè, dipende da tante cose.
Sì, no, ma perché poi comunque a volte fare connessioni, cioè io faccio un mea culpa per chi fa il giornalista, chi fa radio a volte, no? Che noi pensiamo che se uno fa musica magari più vicina al cantautorato, di conseguenza, no, per forza ascolta il cantautorato, quindi ascolta che so De Gregori, e se uno invece fa, che ne so, rock, deve aver ascoltato i Nirvana o Led Zeppelin o chissà quale artista. Invece no, spesso si scoprono cose stranissime, perché tipo una cosa che mi ha colpito, tipo una volta Motta mi disse ah, sai che il disco che sto ascoltando più spesso è quello di Salmo.
Sì, ma così
non me l'aspettavo come risposta.
È assolutamente,
no?
Così. A parte che Motta è un altro incredibile, mi piace tantissimo, c'è proprio tantissima roba. E è proprio così, io veramente a volte, cioè, se dovessi dire pezzo per pezzo che sono andato a scrivere, magari l'influenza di quel giorno in cui ho scritto quel pezzo deriva da un genere completamente che non c'entra niente. E succede molto spesso. Veramente vai a finire... scrivi un pezzo rock che magari tenuto fuori perché hai ascoltato un album di musica classica. È molto, molto facile che succeda questa cosa.
Sì, ed è anche molto bella, penso, che comunque si passi da un genere all'altro.
È molto automatico, in realtà non c'è, almeno parlo per me, non c'è questa ricerca, capito, del giro armonico di chissà che cosa, cioè, non lo so. Tutto molto automatico, quando ti viene lo fai e mentre lo fai capisci che era giusto, che era tutto al suo posto. Magari passi 2 settimane a scrivere una canzone che non ti convince e poi una sera scrivi il tuo pezzo, cioè credo che sia parte del cantautore, ecco.
Sì, assolutamente, ma visto che è lì vicino una chitarra che prima l'hai imbracciata, ti va di farci sentire Odore?
Sì.
O quello che vuoi, insomma.
Sì, dai, facciamo Odore.
Quando vuoi. Mm.
si mette le calze. Marco che sente, la Vale stasera non esce. Un po' raffreddata, la solita scusa. Davide prega per strada. Martina è delusa da tutti. E io che non esco da un bot. Casa da solo, o senza di te. Che suona il citofono. E io sul balcone a scrivere un po'. Mi chiama il telefono. E sali le scale con la faccia da fa. Con in mano la borsa che hai comprato da sola al mercato. E con la voglia mala ti piace le mani e puoi fumare sul divano per ore. Mi fai pazzire l'odore, mi fai pazzire l'odore. Dalla tua borsa migliore, con le mani sudate, consumate dalle unghie, un po' mangiate, quel bisogno di un fantastico odore. Mi fai pazzire l'odore. Dalla tua borsa migliore, dalle tasche strappate, dai capelli un po' bagnati, dopo la doccia di fine estate. Sara si mette le calze. Marco ci prova con Sara. È un po' che lavorano insieme. Li ho visti baciarsi e come si baciano. Davide dorme per strada. Martina che parte per Londra. La Vale è sparita da un botto. Mi sa che non torna. E suona il citofono. Così metto in pausa un altro film che fa schifo. E squilla il telefono. Ma che cazzo mi importa, sento già dalle scale i tuoi passi giganti, la tua borsa pesante che ciondola tra le chiavi di casa, ancora più strappate, il tuo rossetto di fazzoletti di fumo. Mi fai pazzire l'odore, mi fai pazzire l'odore. Dalla tua borsa migliore, con le mani sudate, consumate dalle unghie, un po' mangiate, quel bisogno di un fantastico odore. Mi fai pazzire l'odore. Dalla tua borsa migliore, dalle tasche strappate, dai capelli un po' bagnati, dopo la doccia di fine estate. Vestiti di ridere. Finiamo sto film e poi facciamo l'amore, che io sto finendo questa strana canzone. E tu che mi stendi col tuo magico odore, mi fai pazzire l'odore. Dalla tua borsa migliore, con le mani sudate, consumate dalle unghie, un po' mangiate, quel bisogno di un fantastico odore. Mi fai pazzire l'odore. Dalla tua borsa migliore, dalle tasche strappate, dai capelli un po' bagnati, dopo la doccia di fine estate.
Un po' punk questa chiusura.
Ma sì, oggi l'ho fatta così, un po' punk rock.
Ti faccio io l'applauso come se te lo facessero anche tutti quelli che ci stanno seguendo. C'è Raki 008 che è praticamente impazzita, che ha scritto tutto.
Raki 008 è una mia cara fan e io le voglio un sacco di bene e devo dire che riesce sempre a strapparmi un sorriso anche magari in qualche giornata un po' così, un po' da cantautore un po' depresso, ecco. Quindi no, grazie Raki, voglio bene.
Proprio io penso letteralmente impazzita in questo momento e siamo felici insomma di aver regalato questo momento musicale tuo insomma a chi ci sta seguendo. Con tutti gli artisti che stiamo intervistando stiamo facendo questa specie di giochino, no? Visto che siamo chiusi in casa e dobbiamo occupare in qualche modo il tempo, se ci consigli anche tu una serie TV o un film o un disco da ascoltare, insomma qualcosa per passare il tempo, ecco, qualche consiglio su una serie che ti piace, un film?
Ma, guarda, io non lo so, di serie non, cioè, ne guardo come tutti, però non so tanto consigliare perché boh. Però sulla musica sì, proprio oggi mi stavo riascoltando per l'ennesima volta l'album d'esordio degli Oasis del 1994, Definitely Maybe, e devo dire che è un album pazzesco, è un album veramente pazzesco, e quindi sì, magari un ascolto rock in questo periodo un po' così, no? un po' depresso. E poi sempre sta musica d'autore, che due coglioni, cioè un po' di chitarra Cioè, un po' di chitarre elettriche, dai, insomma, io sono sempre affezionato a questi suoni un po' cattivi, un po' ribelli, quindi sì, dai. Ascoltatevi gli Oasis.
Vanno bene.
E io, cioè, se tornano insieme i fratelli Gallagher, la prima cosa che faccio è prendere il biglietto per il loro concerto. Spero che succeda. Oppure, se Liam o Noel, se non sono d'accordo, se non sono convinti, potrei fare io il secondo.
Certo.
Quindi, cioè, io mi propongo come secondo, anche se non conosco bene l'inglese, però insomma.
Vabbè, qualcosa ne esce fuori, insomma.
Ma sì,
pure con l'inglese.
Se facciamo la versione di Odore in inglese, insomma, facciamo
in stile Oasis, però.
Assolutamente sì. Oasis.
Senti, ma secondo te potrebbero mai realmente tornare insieme?
Non lo so, perché c'è anche un discorso molto, cioè, c'è anche un discorso burocratico, secondo me è proprio facile. Però secondo me, magari questa storia del coronavirus, so che si sono un attimo riavvicinati, perché poi Liam, da quel che so, sai, l'ho chiamato ieri, Liam.
So che vi sentite spesso.
A mio amico mi ha detto che, insomma, lui qualche anno che vorrebbe tornare. È il fratello che chissà che cazzo è successo. Veramente. Sono storie pazzesche.
Io penso che sì, forse anche considerando ovviamente questa situazione, che ci sono state delle mezze proposte tra di loro, quasi degli ammiccamenti, no? Facciamolo per beneficenza.
Liam ha detto così, Liam gli ha detto: dai, facciamo per beneficenza, appena finisce un attimo sto periodo facciamo una reunion per un live.
Però secondo me la situazione tra di loro, con questo astio, questo odio, è talmente folle, così a volte anche senza senso apparentemente, che secondo me si potrebbero addirittura riunire. Cioè, loro più spingono per allontanarsi a volte, sì, più questa cosa è talmente folle che li potrebbe portare di nuovo,
sì, può
insieme
essere, può essere. C'è anche da dire che questo astio farà parlare per sempre di loro, cioè, quindi forse anche gli conviene un po' tenere questa distanza, solo che ormai sono quasi 10 anni che vanno avanti. Ci starà, sì, in un live.
Sì, infatti.
Fatelo uno.
A scadenza temporale, no? Cioè, adesso fanno un live, poi possono anche ricominciare a litigare per qualche anno.
Esatto.
E poi rifanno un live.
E dopo rifacciamo un altro, sono d'accordo. Ma diciamoglielo, dai, domani magari facciamo la videochiamata.
Sì, anzi, facciamo così, perché li possiamo fregare. Tu chiami Liam e io chiamo Noel.
No, va bene.
Okay, così ce li lavoriamo noi separatamente e poi
diciamo noi,
facciamo noi. Okay.
Magari.
Il piano è questo. Grazie per essere stato con noi per questa chiacchierata, per la tua canzone. In bocca al lupo per tutto, e quando hai un singolo nuovo o il disco,
certo,
noi siamo a disposizione.
Ti ringrazio, è stato molto figo.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.